Allora, ok, vi ricordo brevemente che cosa ci siamo detti l'altra volta e vi ricordo anche che domani ci vediamo in presenza a Narni e poi continuiamo a vedere che succede di giorno in giorno perché la situazione sta diventando, come saprete, abbastanza caotica e complicata. Però, a parte questo, l'altra volta ci siamo occupati di Merton fondamentalmente, che è questo decisamente importante sociologo americano della fine del secolo scorso, che si dedica a rimettere un po' in ordine le cose di Parsons, che era stato un tantino brutale nella sua serie di definizioni, mettiamola così. Abbiamo visto tutta la faccenda della definizione, dell'importanza della definizione, eccetera. Abbiamo visto in particolare l'altra volta le teorie di medio raggio di Merton, che sono estremamente interessanti perché sono un altro dei modi attraverso i quali si comincia a fare i conti in pratica con quella che era l'idea di Simmel di azione reciproca, come vi ricorderete, Wechselwirkung avevamo detto, no? Ovvero sia del fatto che le interazioni, soprattutto nel sociale, però, come vi ho accennato più volte ormai anche da un punto di vista quantistico, non è detto che questo non valga anche poi nella prassi. Ad ogni modo, comunque, le interazioni sono sempre qualcosa di circolare, qualcosa che chiama in causa chi ne fa parte modificandolo. Quindi dobbiamo abbandonare quella che è l'idea di causalità lineare della meccanica, che è un po' l'immaginario con il quale invece noi tendiamo a muoverci ancora oggi, per abbracciare un'idea di feedback, appunto, di costante rinvio e di, no, ciclicità che fa sì che io inizi un'azione, questa azione interessi uno o più altri soggetti, i quali a loro volta retroagiscono su di me. Quindi io non sono, no, intonso, non sono intatto, io sono in qualche misura coinvolto in questo costante andirivieni. Andirivieni, che è anche una delle figure predilette di Gilbert Diron, tra l'altro, no? Il tragitto antropologico, come vedremo, che è quello che va costantemente dal soggetto al mondo. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di rinvii interessanti in proposito. Quindi, ci siamo occupati del letto di Proguste, mi ricordo l'altra volta, lo diamo per assodato. E andiamo un po' avanti invece con Merton, perché tra le altre cose, Merton propone anche un'interessantissima modifica di un concetto di Durkheim, questa volta non di Parsons, di Durkheim, che ci farà comodo prendere in considerazione, un po' vi serve anche professionalmente, ma soprattutto vi dà un'idea più o meno di quello che sta accadendo oggi, di alcune delle dinamiche nelle quali siete coinvolti. Il concetto in questione è quello di anomia. Il concetto in questione è quello di anomia ed è formulato originariamente appunto da Durkheim, che si riferisce all'anomia come ad una assenza di norme, assenza oggettiva e totale di norme. Dal greco a nomos, a privativo, nomos regola, quindi anomia è un momento nel quale non c'è nulla che ci dice come comportarci in un qualunque momento o circostanza. Perché questa cosa è interessante? Perché ci riporta a quello che abbiamo detto del pessimismo antropologico degli strutturalisti, ovvero sia del fatto che, appunto, dal loro punto di vista, l'essere umano non è in grado di gestirsi da solo, ha bisogno costantemente di un indirizzo. E ovviamente questo indirizzo nella convivenza sociale deriva in larga misura dalle norme. Sono le norme a dirci cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare. Cosa succede se non facciamo ciò che dobbiamo fare e facciamo ciò che non dobbiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, dal punto di vista strutturalista, la norma è in effetti uno strumento a disposizione e a favore dell'individuo, del soggetto. Direi anche da un punto di vista, come dire, miglior comprensione del mondo nel quale ci muoviamo e di introduzione al ruolo che arriverà oggi o domani, prenderei una frase di Durkheim che è molto interessante da questo punto di vista, che dice: si parla spesso e volentieri dell'opposizione fra norme e libertà, ma è un falso problema perché di fatto senza norme non esiste la libertà. E questo è un concetto interessante da prendere in considerazione, nel senso che È un concetto che per certi versi ha a che fare con quello che dicevamo la volta scorsa della riduzione, no? In qualche modo le norme contribuiscono a creare, no, quello spazio all'interno del quale noi possiamo muoverci senza paura, senza traumi, no? In qualche misura ci danno un minimo confine e limite che per noi è importante, perché se noi dovessimo muoverci nell'infinito, saremmo smarriti, saremmo persi, non avremmo nessun genere di capacità. Di conseguenza, noi dobbiamo in qualche misura strutturare questo nostro mondo, dargli una forma, dargli anche un limite, e lo facciamo anche attraverso la normazione. Quindi le norme, nel senso più ampio del termine, sono dei sussidiari alla nostra creazione dello spazio sociale, alla nostra creazione del mondo nel quale viviamo. Quindi Durkheim non sbaglia, chiaramente si tratta anche qui di equilibri, in qualche modo di equilibri contraddittoriali, no? La norma deve avere abbastanza gioco da permettermi di operare, di agire anche in situazioni ambigue, in situazioni non perfettamente definite, perché altrimenti diventa veramente un ingombro, diventa un ostacolo alla mia capacità di agire. Tant'è che noi oggi ci troviamo in un momento di ipernormazione, in un momento in cui questo discorso durkheimiano, che pure ha una sua validità, comincia a diventare superato dall'eccesso di norme. Ecco, anche qui si richiederebbe no, in qualche misura un equilibrio. Questo è un concetto che Mongardini, che è uno dei nostri migliori sociologi, nonché il mio, diciamo, padre sociologico, ha espresso molto bene in un libretto di tanti anni fa che si chiamava Saggio sul gioco, che meriterebbe, come gli ho detto un sacco di volte, di essere ripreso e magari ampliato, ma insomma per il momento c'è quello. Quindi. E cosa dice in questa cosa Mongardini? Dice che noi giochiamo con le regole e tra le regole, ovvero sia noi creiamo una buona norma, un buon gioco, è una condizione nella quale c'è una possibilità di aggirare, di inventare delle possibili mosse che in qualche misura siano, no, come dire, traggano profitto dagli spazi non normati. Perché che a noi piaccia o meno, rimangono sempre degli spazi grigi nella normazione, no? Ecco, e questi sono parte integrante per molti versi del gioco, intendendo per gioco anche la nostra vita nella società, evidentemente, no? Perché questo è quello che noi facciamo per molti versi, come vedrete. Quando parleremo di ruolo, noi siamo anche attori, noi interpretiamo questi ruoli e nell'interpretare un ruolo o nel giocare una partita, noi mettiamo a disposizione qualcosa di più, mettiamo a disposizione le nostre capacità, le nostre peculiari competenze, i nostri colpi di genio, no? Tant'è che spesso e volentieri, come dice Mongardini, tendiamo a mettere a segno i famosi colpi da maestro. Ovvero sia delle mosse che erano nel gioco, erano nelle regole, ma che nessuno era riuscito a intuire fino a che non le abbiamo portate fuori noi. Quindi, come vedete, c'è una competenza estremamente articolata nel nostro modo di rapportarci alle norme, o meglio dovrebbe esserci. Perché poi a un certo punto, quando invece le nostre competenze in questo senso diminuiscono, noi tendiamo ad un'applicazione pedissequa, ad un'applicazione meccanica della regola. E creiamo regolarmente una serie di problemi piuttosto seri. Credo che, per esempio, da questo punto di vista, l'attuale circostanza, no, con le regole sulla convivenza o sul lockdown del Covid sia un eccellente modo per rendersi conto di che cosa parliamo, no? Vedete che loro scrivono delle regole e queste regole regolarmente, per certi versi, rimanderebbero a un minimo buonsenso, no? A una serie di, come dire, metadiscorsi che non sono inseriti nella regola, per cui tu puoi fare sport nelle vicinanze o nelle adiacenze, o puoi consumare qualcosa nelle adiacenze di qualcos'altro. Ecco, ste adiacenze, che so? No. È ovvio che c'è un rinvio ad un registro anche di buonsenso, adiacenza che sarà 20, 30, 100 metri, 2 km adiacenza, no? Probabilmente no, come d'altronde le vicinanze. Ecco, però non è esplicitamente statuito e quindi coloro che cercano un'applicazione meccanica delle regole hanno dei grossi problemi. E questa applicazione meccanica ovviamente poi è quella sulla quale fanno leva avvocati, giurie, altri aventi diritto nel momento dell'eventuale processo ed è quella che può da una parte portare a condanna, ma dall'altra instaurare, instillare in tutta la giuria o in chi deve decidere, sia questo il giudice monocratico o chi vi pare, il famoso ragionevole dubbio. Lo sapevo quello che stavo facendo nel momento in cui ero a 75 metri invece di essere quelli che si ritiene dovrebbero essere 50, me ne rendevo conto, avevo con me un metro, ero in grado di stabilire. Ci sono un sacco di finezze che entrano in campo in questi casi, no? Quindi le norme, ecco, una buona norma tendenzialmente è una norma nella quale questi elementi vengono in qualche misura contemplati e possibilmente bilanciati gli uni con gli altri. Una cattiva norma è quella che vuole essere precisa e non riesce ad esserlo, come quelle con le quali in linea di massima abbiamo a che fare in questi giorni. Quindi, detto questo, breve excursus sulla faccenda delle norme. Ah, la norma, vi darò anche una definizione di norma, già che mi trovo. Una norma è una prescrizione di dover essere o di dover fare. No? Quindi tu puoi fare questo o tu non puoi fare questo, di norma, di solito questa è quello che noi intendiamo per norma. Allora, che succede? Che se è vero, come stiamo dicendo, che lo strutturalismo si affida molto alle norme per gestire l'insieme della convivenza, per fare in modo appunto che le persone non agiscano contro gli altri soltanto per il proprio tornaconto. È chiaro che una situazione come quella descritta da Durkheim nella sua Anomia è una situazione estremamente complessa, se non addirittura disperata. Perché? Perché di fatto gli uomini non hanno nulla a cui rivolgersi per sapere cosa fare. Quindi, per certi versi, potrebbero diventare di nuovo i famosi lupi di cui abbiamo parlato con Hobbes, no? Potrebbero lasciarsi andare a tutte le loro più basse propensioni, dall'altra potrebbero sentirsi per molti versi in condizione di non sapere più cosa fare. Tra l'altro, per quelli che probabilmente saranno attratti dal tema, perché ultimamente non per motivi banali, ma è un tema che sta tornando moltissimo, che è quello del suicidio. Durkheim contempla tra le varie forme di suicidio, giusto appunto, il suicidio anomico. Ovvero sia il suicidio che viene, come dire, commesso da colui che, dalla disperazione di non avere più nessun canone di comportamento, ritiene di non poter sopravvivere e quindi si chiama fuori dalla questione. Il suicidio è interessante per altri versi in Durkheim perché dimostra per molti versi ancora quanto sia importante ridefinire le cose, no? Abbiamo visto estensivamente questo discorso della definizione, abbiamo visto quanto sia interessante e fonte di potere poter modificare il modo nel quale si concettualizzano e pensano certi oggetti. Perché Durkheim fa uno studio sul suicidio? Durkheim fa uno studio sul suicidio perché al tempo il suicidio era considerato il gesto soggettivo per eccellenza. Ma pensate ai romantici, pensate ai dolori del giovane Werther, pensate a tutti i grandi eroi sconfitti per certi versi del romanticismo. Che cosa fanno? Quando il fato, quando la società non permette loro di perseguire ciò che vogliono, con questo estremo gesto soggettivo, con questa scelta fondamentale, si chiamano fuori dal gioco e quindi in qualche misura affermano comunque la propria capacità di controllo, seppure in senso tragico. Quindi Durkheim si trova a, come dire, dover contrastare dal suo punto di vista questo discorso, perché come abbiamo visto, secondo Durkheim, il singolo non sceglie, il singolo in qualche misura si muove all'interno di una struttura, come abbiamo detto più volte, che dà senso alle sue azioni, gli fornisce dei fini da perseguire e i modi in cui perseguirli. Quindi, fondamentalmente, dal suo punto di vista, il suicidio non può che rientrare in questo gioco. E infatti è quello che tenta di dimostrare con quest'opera fondamentale della sociologia, che appunto ancora oggi conserva un fortissimo fascino. È un tentativo di dimostrare che il suicidio avviene per motivi sociali, non per motivi individuali. Non è una scelta che fai, ma è qualcosa a cui vieni portato dalle circostanze esterne, dai difettosi funzionamenti di certi meccanismi e via discorrendo. Ora, chiaramente, questa cosa che viene perseguita a suon di statistiche, considerazioni antropologiche, eccetera, eccetera, ha sì, come dicevamo, un suo fascino, ma presenta anche una serie di grosse difficoltà, perché chiaramente, come vi ho detto più volte, la statistica è una scienza dei grandi numeri. Ed essendo una scienza dei grandi numeri, come dire, pretenderebbe di poter spiegare una serie di circostanze ampie. Per cui tutti coloro che si trovano in alcune di queste circostanze o in queste circostanze dovrebbero comportarsi allo stesso modo, secondo Durkheim. Il che è un po' un problema perché di fatto noi siamo costantemente di fronte a casi nei quali persone che teoricamente stanno passando lo stesso tipo di problemi, hanno avuto gli stessi le stesse difficoltà strada facendo, gli stessi parametri, diciamo, di difficoltà nella loro vita, nelle loro premesse, nei loro rapporti genitoriali, eccetera. Non si comportano affatto allo stesso modo. Qualcuno si suicida, molti altri no. Perciò è evidente che, pur volendo in qualche misura colonizzare questa sfera di senso, pur volendo ribadire il peso come dire, della pressione sociale, delle circostanze sull'agire soggettivo, Durkheim di fatto non riesce nel suo intento, no? Facciamo un esempio triste, ma che vi dovrebbe essere vicino. Quanti imprenditori, pur trovandosi in situazioni di grande deficit economico, di esposizione verso usurai, di mancanza di liquidità per mantenere gli impegni presi, si danno fuoco davanti ai palazzi del potere? Molto pochi, eppure sono tantissimi in quelle condizioni. Quindi, no, evidentemente il suicidio rimane in qualche modo, in qualche misura, e ormai credo che dovreste aver cominciato a capirlo, in un equilibrio tensionale, no? Un fenomeno da una parte sociale, ma dall'altra anche estremamente soggettivo e intimo, no? È una tensione costante fra queste due sfere. La stessa che dicevamo poco fa parlando del tragitto antropologico di Durand, è continuamente il confronto fra la nostra intimità, i nostri stimoli, i nostri istinti, i nostri sogni, desideri, eccetera, e il mondo reale, dove questi vanno in qualche misura a cercare una realizzazione o comunque un modo per venire in essere che modella la nostra esperienza. Se pensiamo che le cose siano date, non stiamo a buon punto per molti versi, è ora di cominciare a ragionare in altri termini. Ad ogni modo, quindi, l'anomia, secondo Durkheim, è questa condizione di totale mancanza di norme. Totale mancanza di norme, peraltro, richiede anche qui un certo tipo di specifica. Perché di fatto, se ripensate anche a quello che abbiamo detto nelle lezioni scorse, noi non siamo quasi mai in totale mancanza di norme. Non siamo quasi mai in totale mancanza di norme perché queste norme spesso e volentieri le abbiamo senza sapere di averle. Vi ricordo quello che abbiamo detto della cultura implicita e del processo di socializzazione, no? Noi nel momento in cui nasciamo, dal momento in cui nasciamo, siamo costantemente esposti ad esempi, costantemente coinvolti in comportamenti che derivano da norme, che magari non ci vengono esplicitate, ma che noi alla fine impariamo, incarniamo per molti versi, usando un termine moriniano, engrammiamo in noi. Quindi, di fatto, a quali norme si rivolge Durkheim quando parla di questa mancanza radicale? A tutte? Tutte non è pensabile perché noi comunque, no? A meno che non si parli di qualcuno, no? Come il famoso Tarzan, che non a caso serviva esattamente per esemplificare una cosa di questo genere, a meno che non si parli di qualcuno che non ha avuto alcun processo di socializzazione, che non è mai stato esposto a dei comportamenti condivisi, che non ha mai vissuto in uno spazio sociale, comunque diventa un po' complicato e piuttosto inutile, no? Come tipo d'esempio. Ecco, allora se non è Tarzan, tutti gli altri delle norme ce l'hanno. Magari non sono tutte norme formali, come quelle cui probabilmente si riferiva Durkheim, ovvero sia non sono tutte norme che sono scritte in regolamenti o in leggi, che non hanno seguito un iter particolare per essere promulgate, che non hanno una forza costrittiva supportata da agenzie specifiche. Per carità, questo può darsi, no? Però vuol dire soltanto questo che esistono anche altre norme. Da una parte ci sono le norme formali, dall'altra ci sono le norme informali. Tutte quelle alle quali noi ci rivolgiamo quando ci troviamo a vivere situazioni che in qualche misura richiedono comportamenti specifici, che richiedono modelli e ruoli che noi tutto sommato conosciamo, pur senza essere spesso e volentieri in grado di articolarli in parole. Teniamo presente che, tra le altre cose, non tutto il nostro sapere è dicibile. E questo è un problema che affronteremo meglio in seguito. Però tenetelo presente, voi, pur sapendo come ci si comporta a una cena, diciamo, di un certo livello, oppure durante un'occasione specifica, come può essere un funerale, o può essere una festa particolare, o una cerimonia che richiede un minimo sapere a monte, ecco, voi probabilmente siete in grado di comportarvi, ma non sapreste redigere un prontuario di norme. Non sapete tutte le norme che sono richieste, né vi rendete conto di quali state osservando o meno. Sapete che le cose vanno fatte in un certo modo. Però tra questo saper fare e un eventuale saper dire c'è un certo gap, mettiamola così. Quindi il discorso durkheimiano ha piuttosto senso nel momento in cui cominciamo a ragionare appunto di norme formali, ovvero sia di apparato statale per certi versi. Quindi nel momento in cui l'apparato statale dovesse mancare, no? Potremmo interpretare un po' meglio Durkheim, allora molti avrebbero delle grosse difficoltà, dice Durkheim. È vero questo? Beh, certo, per certi versi sì. Chiaramente risulta in gioco qui una serie di abitudini, una serie di comportamenti spesso e volentieri intrapresi senza troppa consapevolezza, no? Quelle che potremmo chiamare le azioni tradizionali, secondo Weber. Però è anche vero che nei casi storici che abbiamo potuto, come dire, testimoniare da allora, e nel frattempo, noi abbiamo notato che questo smarrimento con paralisi e possibile suicidio tocca poche persone, non tocca senz'altro l'insieme del gruppo. Noi abbiamo visto, per esempio, pensate alla guerra in Iraq, no? Quella di fine Novecento. Abbiamo visto stati crollare, annientati, quindi abbiamo visto dittatori deposti, interventi dall'esterno senza particolari cure culturali o mediatorie, e abbiamo visto nazioni in qualche misura tornare, a un sapere precedente, tornare a una forma organizzativa precedente, potremmo dire regredire in un'ottica progressista, evidentemente, però di fatto non abbiamo mai visto nazioni allo sbando totale. Abbiamo visto il ritorno di figure precedenti dell'organizzazione che dimostrano in qualche modo cosa? Che in quella famosa cultura implicita della quale abbiamo parlato ci sono anche dei, come dire, dei piani B. Ci sono delle possibilità alternative, ci sono delle figure di riferimento alle quali in certi casi non si fa ricorso, ma che in altri momenti invece possono essere quelli che risolvono in qualche misura la situazione, ai quali viene conferita autorità, potere. Quindi abbiamo visto, tutto sommato, una duttilità e una capacità di adattamento dei gruppi e delle nazioni molto superiore a quella che probabilmente immaginava Durkheim. Che poi questo possa portare a situazioni non paradisiache o perlomeno tutt'altro che positive, come sta accadendo in Libia ora, è un altro discorso. Quello che non vediamo è lo sbando completo. Non vediamo masse che si aggirano senza sapere cosa fare, non vediamo persone che si uccidono perché non hanno più idea di come comportarsi, vediamo altro. Quindi il discorso durkheimiano, per quanto possa essere interessante a livello teorico, no? Come caso limite, cioè che cosa succederebbe se? Ecco, quello può essere utile, però insomma rimane un tantino limitato a questa sfera. Però secondo Merton invece la questione è più interessante, si può riformulare e renderla un tantino più coerente con una serie di comportamenti che vediamo noi in atto e dai quali spesso e volentieri siamo direttamente interessati. Quindi Merton riformula il concetto di anomia e dice che l'anomia non è un'assenza oggettiva di norme. L'anomia è una, come dire, un'incoerenza tra tra la struttura dei mezzi e la struttura dei fini. Che vuol dire questa cosa? Se riprendiamo i concetti base dello struttural funzionalismo, se io ritengo che l'uomo in società non sia in grado di fare nulla da sé, ma deve essere diretto, devo mettere a punto una serie di strumenti perché questa direzione avvenga, no? Secondo i miei progetti, secondo i miei piani. Quindi devo, per esempio, stabilire una serie di fini desiderabili, che spesso e volentieri sono quelli ai quali si rivolgono le persone nel momento in cui si chiedono: beh, che faccio da grande? Ecco, da grande è opportuno che tu faccia A, B e C. Perché è opportuno? Perché dal mio punto di vista, di colui che ti sta dirigendo, le risorse sociali, le risorse a disposizione devono essere utilizzate per incrementare alcuni settori e magari appunto tralasciarne altri. Abbiamo visto, se vi ricordate, che questo più o meno è quello che accade nel momento in cui nascono le aziende, le fabbriche. Abbiamo visto che c'è tutto un grande processo culturale attraverso il quale il lavoro, che prima era un'attività rifuggita come la peste, diventa pian piano qualcosa di estremamente importante nella vita del singolo, estremamente importante per il singolo e evidentemente anche per la struttura economica. Quindi questa operazione di riqualifica, no? Questa di ridefinizione dell'idea di lavoro è un'operazione che rientra tutto sommato in questo discorso. Allora, i governanti e i grandi proprietari, i grandi imprenditori nuovi, quindi i protocapitalisti, ritengono che al momento, in quel tempo, la cosa più importante da fare per le persone sia entrare nel mondo dell'industria e fanno sì che questo diventi desiderabile. Ok? Allo stesso modo, vi ricorderete, è successa una cosa del genere piuttosto recentemente, quando c'è stato questo grande boom prima dei programmatori informatici, di tutti coloro che avevano a che fare col mondo della progettazione e della programmazione di computer. Poi c'è stato lo stesso discorso per gli specialisti della comunicazione, poi c'è stato lo stesso discorso che ancora va avanti per tutti gli addetti alla finanza, no? Particolari settori della finanza, i broker, tutti coloro che abbiamo tutto un immaginario costruito su questi broker di Wall Street come figure, come dire, anche discutibili, no? Se pensate ai come erano i lupi di Wall Street, di DiCaprio e compagnia cantante. Insomma, comunque abbiamo visto, avete visto anche voi, credo, strada facendo, tutta una serie di proposte sociali, che, come dire, si rivolgono a coloro che non hanno le idee molto chiare sul loro futuro. Allora, se non sai cosa fare, pensa a fare questo, perché secondo me questo è il settore nel quale dobbiamo concentrarci. È il settore nel quale dobbiamo, profondere le nostre migliori energie a scapito eventualmente di altri settori. Come avete visto, come abbiamo detto, abbiamo assistito a un progressivo svuotamento di presenza e di importanza di quelli che erano i settori fondamentali dell'economia e della sussistenza statale precedenti, no? Vi ricordate, abbiamo detto, siamo passati da un 92% di addetti all'agricoltura a un 9%, 7, 8, 9% attuale. Abbiamo visto appunto le famose masse operaie di cui parlava Marx ridursi a dei numeri tutto sommato ormai marginali per quello che è l'equilibrio e la distribuzione delle risorse nelle varie economie a favore di altri impieghi. E abbiamo visto come questo ragionamento, purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, non stia più funzionando. Se vi ricordate, abbiamo anche detto che negli ultimi censimenti Istat, negli ultimi discorsi statistici e numerici che descrivono il mondo del lavoro attuale, la larghissima maggioranza dei lavori è considerata non canonica. Si tratta di professioni nuove, professioni che non hanno nessun tipo di precedente discorso, che non sono state spinte da nessuno, che in qualche modo sono fiorite dal tessuto sociale, dove la gente che non aveva più modo di agire secondo i canoni si è dovuta arrangiare. Quindi, come vedete, le pretese strutturaliste, per quanto mirino come abbiamo visto più volte ormai, come che è uno dei tratti della nostra cultura, mirino a controllare qualunque cosa o comunque a controllare i flussi più importanti e imponenti di distribuzione di risorse e competenze, spesso e volentieri non ci riescono. Noi al momento siamo in una situazione di questo genere, chiaramente. Ed ecco perché Merton ritiene che lo strumento dell'anomia sia estremamente interessante, ed anch'io credo che questa cosa abbia una grande importanza, anche se necessita di alcune, come dire, riformulazioni e rivisitazioni, come ci accingiamo a vedere. Però vediamo prima ancora la definizione mertoniana di base, che vuol dire struttura dei mezzi e struttura dei fini. Allora, struttura dei fini ormai dovrebbe essere piuttosto chiara. Vuol dire che un governo, uno Stato, deve costruire una serie di fini da proporre alle persone come loro fini, che siano convenienti per l'insieme del gruppo, no? Quindi costruisce una serie di quelli che poi chiameremo noi modelli di successo. Che vuol dire che deve rendere questi comportamenti appetibili e desiderabili, e quindi come fa? Lo fa dicendo che quei comportamenti permettono di incrementare il proprio prestigio, permettono di incrementare le proprie risorse economiche, permettono quindi di attuare dei processi di mobilità ascendente. Se tu diventi il broker di Wall Street, come broker di Wall Street avrai accesso a delle risorse che non sono quelle a cui possono accedere gli altri, avrai delle opportunità che non sono quelle che avranno gli altri, tutti ti rispetteranno, tutti ti invidieranno, potrai acquistare oggetti magnifici con i quali proclamare il tuo status, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il modello di successo. E quindi la struttura dei fini. Tu vuoi diventare un broker di Wall Street, tu vuoi diventare un pompiere, tu vuoi diventare qualunque cosa ti possa venire in mente nell'ottica della struttura e della convenienza della struttura. Però, siccome abbiamo detto che non ci possiamo fidare, né siamo, come dire, convinti che le persone siano in grado di gestirsi da sole, non possiamo semplicemente dir loro cosa sarebbe opportuno facciano, ma dobbiamo anche dargli gli strumenti per riuscirci. E quindi una struttura dei mezzi. Struttura dei mezzi, che cosa significa? Significa quello che più o meno al tempo di Roma poteva essere chiamato il cursus honorum, no? Ovvero sia una serie di passaggi che tu compi o puoi compiere, grazie ai quali diventi ciò che io ti sto suggerendo di diventare. Quindi prenderai una laurea, probabilmente, come abbiamo visto, è ormai come dire, il trampolino di lancio per qualunque altro tipo di attività. Prenderai una laurea in economia, farai dei master che siano pertinenti a questo discorso, probabilmente prenderai un'altra laurea in economia, dopodiché andrai a fare un apprendistato in qualcuna delle grandi società del settore che ti insegnerà trucchi e una serie di cose che non ti vengono insegnate direttamente da noi, e poi probabilmente sarai pronto a essere recepito, no? Nel grande gruppo di coloro che fanno parte di questa, nel ristretto gruppo, scusate, visto che è una minoranza di potere. Ok? Quindi, se io riesco a mettere insieme i fini e i mezzi, ho risolto. Sto offrendo a gran parte della popolazione una modalità di intervento e di azione anche per quanto riguarda la percezione di se stessa, e le cose filano piuttosto lisce. Se per caso invece però non c'è coerenza tra la struttura dei mezzi e la struttura dei fini, io sono davanti a un problema. Perché? Uno. Perché evidentemente coloro che riescono a perseguire questi fini lo fanno da soli, e quindi mi dimostrano e dimostrano a tutti quanti che non è così importante che io dica loro cosa devono fare. Quindi, in qualche misura, io sto minando la mia autorità, sto dimostrando a tutti che questa pretesa di gestire i percorsi, i comportamenti e tutto il resto della popolazione è una pretesa che sa piuttosto di trucco di potere, come dicevamo più volte, no? Perché non ha un fondamento logico. Perché io sono come loro, no? Quindi in qualche misura qui si rivela il fatto che questa impostazione, questa visione pessimistica dell'uomo non regge. Ma c'è purtroppo un'altra questione, ovvero sia il fatto che nel momento in cui qualcuno riesce a ottenere questi fini non attraverso una struttura di mezzi condivisi, ne trae sì giovamento, ma non tutto il giovamento che potrebbe. Nel senso che percorrere il cursus honorum in qualche modo cosa fa? Costruisce il prestigio, costruisce il valore simbolico dell'ottenimento dello scopo. Permette agli altri di guardare a te come un modello, come qualcuno autorevole, come qualcuno da imitare. Laddove, se tu ottieni questo scopo nei modi che hai a disposizione, in quelli che riesci a inventarti, eccetera, eccetera, spazio per ombre, dubbi, sospetti, pettegolezzi e quant'altro è ovviamente alla portata, per cui tu magari otterrai una posizione. Però non sarà una posizione stabile, non sarà una posizione che ti permetterà di gioirne, di fruirne tanto quanto avresti potuto se l'avessi fatto nei modi condivisi e stabiliti. Quindi, in qualche misura, nel momento in cui c'è anomia, nel senso mertoniano, quindi nel momento in cui ciò che viene suggerito poi non è possibile perseguirlo direttamente, si creano delle basi per una diffusa insoddisfazione. Il funzionamento più ampio, no? Quel famoso funzionamento che abbiamo visto con Parsons essere costruito sulla tensione costante di quei quattro imperativi, vi ricorderete, suppongono, quindi adattamento, stabilimento dei fini, integrazione e latenza. Ecco, tutta questa splendida macchina che gli strutturalisti si sono inventati si inceppa clamorosamente e comincia a mostrare tutte quante le sue difficoltà, i problemi che porta con sé, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ecco. Questo più o meno è il discorso. Adesso, nella seconda ora, passeremo a lavorare un attimo su come questa cosa va un po' ricalibrata per diventare effettivamente un buon strumento di comprensione. Adesso, invece, prendiamo un'altra questione mertoniana interessante, che è quella della socializzazione anticipatoria, che è abbastanza utile da tenere presente, sia da un punto di vista di propri comportamenti che di comprensione di quello che accade nello spazio sociale. Che cos'è la socializzazione anticipatoria? È un modo per complicare un tantino quei famosi processi di mobilità dei quali abbiamo parlato finora. Perché abbiamo detto in modo piuttosto ingenuo, abbiamo detto, vabbè, allora se tu modifichi il tuo status attraverso il perseguimento dei famosi status acquisiti, no? Quindi ti doti di alcune caratteristiche che non avevi precedentemente, quali la laurea, una professione, quello che vi viene in mente, un buon matrimonio, perché chiaramente anche quello rientra nella questione, tu metti in atto un processo di mobilità ascendente. Però non ci siamo posti il problema di chi c'è dove tu stai andando, perché non è che ti muovi nel vuoto, no? Tu arrivi in un contesto che già esiste, arrivi in un gruppo del quale ambisci a far parte. E se arrivi in questo gruppo senza sapere questo gruppo come ragiona, come si muove, quali sono i suoi pregiudizi, quali sono le sue scelte, quali sono i suoi stili di vita, tutte queste cosette qui, quel gruppo probabilmente ti respinge. E quindi tu di nuovo non ottieni la gran parte di ciò che stavi cercando, perché tu cosa cerchi, come abbiamo detto, nel momento in cui metti in atto queste dinamiche? Cerchi sì un miglioramento economico, ma principalmente cerchi il riconoscimento, che è esattamente quello, no? La posta in gioco in queste dinamiche. È il riconoscimento che non è perfezionato nel momento in cui c'è anomia, come dice Merton. Ed è di nuovo il riconoscimento che manca nel momento in cui io mi presento in un nuovo strato, in un nuovo gruppo, con un nuovo status, ma non vengo riconosciuto da coloro che già ne sono portatori. Quindi potrà funzionare nei confronti degli stati e degli strati inferiori, ma quelli ai quali io ambivo, ovvero sia quelli di cui volevo entrare a far parte, mi negheranno questo accesso. Questo, tra l'altro, è il meccanismo che aveva messo perfettamente in luce Re Sole quando aveva creato la famosa società di Versailles, no? Se vi ricordate, quella dove di fatto si è schiantata l'aristocrazia francese aprendo la strada alla rivoluzione francese e a tutto il resto. Perché? Perché appunto il problema del prestigio e del privilegio a Versailles erano fondamentali. Tu eri riconosciuto come parte dell'aristocrazia quando eri in grado di fare una miriade di cose, non solo di sostenere delle spese, di cambiare abito 5 volte al giorno, di poter sperperare in feste e tutta una serie di altre questioni, ma soprattutto quando sapevi come ci si comportava, quando eri al corrente dei movimenti da fare in certi balli, quando sapevi le parole giuste da usare. Quindi c'era una socializzazione furibonda in termini di etichetta, no? Se voi andate a prendere il buon Elias della società di corte, potreste imparare delle cose estremamente interessanti e vedere come queste cose di fatto continuano ad esistere oggi. Questo è il punto centrale. L'idea che noi siamo ormai in un mondo nel quale tutte queste finezze non sono richieste è un'idea estremamente comoda per tutti coloro che mettono ancora grande stima e peso in queste finezze. Quindi il fatto che noi spesso e volentieri si ponga zero attenzione a tutto quello che è il modo di fare, la grammatica dell'incontro, no? Abbiamo detto più volte che oramai riuscire a usare le stesse persone, gli stessi verbi, i verbi coerenti in una frase è diventato veramente buffo, no? Abbiamo gente che ti dice ciao e poi ti dà del lei o addirittura del voi, abbiamo gente che non è più in grado di mettere insieme i modi colloquiali e i modi formali, abbiamo un discreto casino. E questo discreto casino è purtroppo un elemento di confusione. Perché come credo cominciate a capire, tutta questa normazione o parte di questa normazione in termini di buone maniere, di capacità di interazione, di rituali sociali, non è semplicemente un orpello, ma è qualcosa che consente, no, lo svolgimento delle relazioni in modi che siano positivi e piacevoli un po' per tutti. Noi abbiamo avuto a un certo punto, sulla scorta di questa richiesta sfrenata di libertà, sfrenata e non compresa soprattutto, acriticamente recepita di libertà come libertà da qualunque tipo di costrizione, ecco, in questa idea abbiamo veramente raggiunto quello che gli inglesi chiamano un all-time low, uno dei momenti più bassi della nostra cultura, perché ci siamo privati di strumenti che avevamo messo a punto e affinato durante i secoli per poter interagire gli uni con gli altri senza troppi traumi e senza troppe difficoltà, ed ora ci troviamo in un clima nel quale interagire con gli altri è diventato complicato, difficile, non sappiamo più come fare, non sappiamo da che parte passare, diamo per scontate un sacco di cose, urtando spesso e volentieri sensibilità o mettendoci in condizioni da essere respinti e rifiutati. E questo è ciò a cui pensa anche Merton quando parla di socializzazione anticipatoria. Vuol dire cosa, Merton? Che nel momento in cui tu decidi di fare questo grande passo, perché è un grande passo cambiare status, ragazzi, vuol dire abbandonare, almeno simbolicamente e comunque spesso e volentieri anche concretamente, il mondo in cui sei nato, no? Tutti i rapporti che avevi lì, tutte le persone che frequentavi lì, e dover diventare parte di un'altra cosa. Che ha tanti pregi, secondo probabilmente dal tuo punto di vista, visto che ci vuoi arrivare, ma anche una serie di difficoltà che tu probabilmente non immagini, perché dal tuo punto di vista, un po' così ingenuo, non si tratta di far altro che di gioire dei pro senza trovare alcun contro, rimanendo più o meno quello che sei. Ecco, questo non è vero. No, nel momento in cui tu cambi giro, cambi frequentazione, cambi status e strato, tu cambi anche tu. Se riprendiamo quello che dicevamo da un punto di vista della Wechselwirkung, del feedback e via discorrendo. Quindi dice Merton, se vuoi un consiglio, quando fai una cosa del genere, pensaci bene e preparati. Ovvero sia, studia il gruppo del quale vuoi entrare a far parte. Vedi se effettivamente è quello che pensi, se pensi di poterci entrare e rimanere e star bene, rimanere te stesso o comunque una versione di te stesso che ancora ti soddisfa. E vedi soprattutto cosa fanno, dove vanno, che cosa bevono, cosa mangiano, dove vanno in vacanza. Tutte queste cose che apparentemente sono anodine ed inutili, ecco invece nella prassi non lo sono affatto. Perché nel momento in cui tu vieni invitato al famoso barbecue, tanto per rimanere nell'immaginario americano, e non hai la più pallida idea di come interagire, di cosa fare con quello che ti viene dato, di quali salse utilizzare, di quali no, di come accoppiare le posate, le vivande, in quali modi nutrirti, eccetera. Ecco, già stai probabilmente andando verso quello che, Versailles era chiamato il ridicolo. E il ridicolo, ragazzi, è massacrante. Se vi capita, vedetevi un film su Versailles che si chiamava Ridicule in francese, che era esattamente appunto su questo discorso, sul fatto di questo nobile di basse origini, tutto sommato, insomma, dell'aristocrazia minore, che arriva a Versailles e viene fatto bersaglio di tutte le prese in giro del pianeta. Viene ridotto a un pizzico. Ecco, diciamo che al tempo era la versione del bullismo di oggi, però non è che le cose, come vedete, siano cambiate particolarmente, sono diventate più rozze. Oggi vieni bullizzato non con battute acide, con schemi di estromissione dai contesti, con mancati inviti, eccetera, eccetera. Oggi vieni bullizzato mettendo in rete le tue immagini intime, venendo insultato costantemente H24, venendo picchiato. Come vedete, non siamo migliorati molto, anzi, probabilmente siamo peggiorati. Però di fatto la dinamica è esattamente la stessa. Se vuoi entrare a far parte di un contesto, se proprio ci tieni, perché è chiaro che poi magari i contesti di quelli che le genghe dei bulli magari tu non le puoi vedere manco dipinte per molti versi, quindi è chiaro che ti devi rendere conto di questa cosa. Però comunque, come vedremo, entrare a far parte di un contesto è sempre anche escludere la partecipazione ad altri contesti. È un gesto contraddittoriale, questo lo vedremo con la moda di Simmel. Però il punto è questo: se tu vuoi entrare a far parte del gruppo A, questo implicitamente significa che non entrerai a far parte del gruppo B né del gruppo C, e quelli dei gruppi B e C non ti vedranno bene. Per cui figurati se poi non ti vedono bene manco quelli del gruppo A del quale vorresti entrare a far parte, quanto stai messo male. È un po' questa la questione. Cioè, visto che appartenenze e riconoscimenti sono una dinamica così fragile e così delicata oggi come oggi, è opportuno che tu in qualche modo ti ponga il problema quando cambi giro, quando esci da quella che è la tua collocazione, tra virgolette, naturale, no? Quel contesto d'appartenenza nel quale sei nato e che quindi per te è il contesto. Nel momento in cui vai altrove, nel momento in cui esci da questo guscio protettivo per certi versi, devi stare attento a quello che stai facendo e studiartelo con una certa attenzione. Ok, direi che la prima frazione l'abbiamo fatta, ci siamo detti un sacco di cosette interessanti, vi lascio diciamo 10 minuti e un quarto d'ora per prendere una boccata d'aria, riflettere, pensare se volete che vi rispieghi qualcosa come al solito, e dopodiché ricominciamo. A fra poco. Grazie. Allora ragazzi, rieccoci, come si dice, stavo cercando di capire dove guardare, come dicevamo prima, ma più o meno spero di averlo divinato. E allora ricapitoliamo un attimo. Ah, prima di tutto, domande? Non mi pare.
Noi una, dottore.
Prego.
Mi sembra di aver letto un messaggio da parte di uno studente.
Dunque, la sentiamo, la vediamo. Il concetto di ridicolo è quello di struttura dei fini. Ok, grazie. Questa me l'ero persa. Ancora sulla chat c'ho qualche difficoltà. Ok, allora, la struttura dei fini la riprendiamo a momenti perché ne riparliamo. Invece il concetto di ridicolo, come vi dicevo, è come dire, uno strumento attraverso il quale si respingono i tentativi di qualcuno di entrare a far parte del nostro gruppo, mettiamola così, visto che appunto ogni gruppo in qualche misura è una, ha un coefficiente strutturale anch'esso, in qualche modo. Ogni gruppo disegna uno spazio all'interno del quale ci sono dei riconoscimenti, delle posizioni, dei privilegi, anche lì, delle specificità e via discorrendo. E spesso e volentieri entrare a far parte di un gruppo non ha semplicemente un riscontro sui membri del gruppo stesso, ma viene anche letto in senso più ampio, nelle dinamiche sociali più ampie, come appunto miglioramento o peggioramento chiaramente della nostra condizione sociale. Che succede quindi? Che nel momento in cui io vengo fatto oggetto di ridicolo, in qualche modo vengo sminuito, vengo privato di dignità, vengo ricacciato addirittura da dove sto venendo, se non ancora più in basso, perché chiaramente io magari non sono abituato a essere considerato in questo modo. Io ho un'opinione di me che spesso e volentieri ho visto confermata dai miei amici, da coloro con i quali vivo, dal gruppo del quale ho fatto parte fino ad oggi. Ecco, questa opinione di me viene fatta a pezzi da coloro verso i quali mi ero in qualche modo orientato per migliorarmi. No? Probabilmente l'idea generale è quella, insomma, noi, a meno che non ci sia proprio un coefficiente di masochismo intrinseco, scegliamo dei gruppi che riteniamo essere più adatti a noi, di cui vorremmo far parte per tutta una serie di caratteristiche assortite. Ecco, se quei gruppi ci respingono a brutto muso, in malo modo, è chiaro che il danno è un danno piuttosto significativo. Prima di continuare su questo, sì, in larga misura le aspettative sono in gioco, però le riconsideriamo al momento in cui parliamo del ruolo per quanto riguarda le aspettative. Però di fatto sì, sono buona parte del discorso sono proprio le aspettative, ovvero sia quello che il gruppo si aspetta da noi, che noi siamo in grado di cui siamo in grado di ottemperare o di adempiere a seconda dei casi, o no, chiaramente. Ecco. Su questo discorso verte molta della difficoltà. Però volevo dire, appunto, volevo riprendere un attimo la parte della stratificazione sociale e ridarvela un po' meglio finora, perché adesso abbiamo una serie di strumenti e di cose in più. Cos'è la stratificazione sociale? La stratificazione sociale è in qualche modo un trucco che abbiamo messo a punto per darci conto delle disuguaglianze sociali. Una rappresentazione grafica. Una metafora, un'analogia che ci spiega giusto appunto che nel gruppo più ampio del quale facciamo parte, le posizioni, gli status sono articolati secondo una scala di convenienze, di privilegi, di opportunità, di redistribuzione o distribuzione delle risorse, che è variabile ed è diversa fondamentalmente, no? Quindi di fatto la stratificazione sociale è un modo che noi abbiamo per venire a patti col fatto che ci sono disuguaglianze. Ora però qual è il punto della cosa? Che spesso e volentieri negli ultimi anni noi abbiamo ragionato come se queste disuguaglianze fossero finite o dovessero finire, e il che si è dimostrato estremamente comodo per coloro che ne erano titolari consolidati. Dov'è il problema? Il problema non è che ci siano delle disuguaglianze, perché le disuguaglianze sono ovunque, sempre, dappertutto. Noi siamo tutti diversi, di conseguenza il fatto che ci siano delle disuguaglianze nel gruppo sociale è abbastanza ovvio per certi versi, no? Ecco, il problema dov'è? Che queste disuguaglianze non devono diventare uno strumento di scardinamento della dignità soggettiva. Cioè, il fatto che si sia tutti diversi non implica un giudizio morale, non implica un giudizio qualitativo e non implica un giudizio etico. Tra l'altro, ci sono modi e modi di essere diversi. Come credo di avervi detto, noi oggi siamo in uno dei momenti storici di massima disuguaglianza. Una disuguaglianza che si costruisce su tutta questa serie di discorsi meritocratici falsi che sono stati messi in giro no, con questa continuo adescamento alla possibilità di diventare chissà chi, del quale parliamo adesso perché è parte del famoso modello di successo del quale è opportuno occuparsi, ma che poi, come dire, al contrario, si riflettono sulla poi concretezza dei livelli di disuguaglianza stessi, no? Allora oggi pare che uno abbia titolo ad essere tanto diverso da qualcun altro da essere parte di una frazione minima dell'umanità che gestisce la gran parte delle risorse dell'umanità stessa. Ecco, diciamo che qui cominciano a esserci dei problemi più seri, perché finché queste disuguaglianze rientrano all'interno di un sistema articolato, sensato e capace comunque di assicurare un minimo a tutti i suoi membri, è un discorso. Quando queste disuguaglianze sono fonte di uno scardinamento radicale dell'ordine, con masse e masse di persone che non sono più in grado di sbarcare il lunario, non hanno più titolo a nulla di ciò che noi riteniamo essere il minimo per poter vivere, E vi faccio presente che su questa nostra, una nostra idea del minimo per poter vivere ci sarebbe da dibattere a lungo, no? Perché noi oggi abbiamo una serie di, come dire, di necessità che, rispetto a quella che era la povertà di qualche tempo fa, fanno in qualche modo quasi tenerezza. Però comunque ci si percepisce poveri sotto un certo livello di reddito, senza una certa, serie di oggetti o di connessioni che possono tornarci utile, eccetera, eccetera, eccetera. Questo Amartya Sen l'ha detto molto bene, no? Ciascuno è povero nel contesto nel quale fa parte. È chiaro che rispetto a certi altri contesti tutti noi siamo miliardari, però si tratta, come dire, di piccole cosette rispetto a quello che è l'equilibrio generale delle situazioni oggi. Per cui ecco, la stratificazione sociale in qualche modo ci parla di questa, di questo sistema di disuguaglianze che riteniamo connesso con la vita associata e ce lo descrive, no, come abbiamo detto, a seconda dei casi, in certi modi. Quello che è il tipo normale, quello al quale ancora continuiamo a rifarci sbagliando clamorosamente, è la famosa piramide sociale. Ma abbiamo detto che questa piramide sociale oggi ha tutt'altra forma. È passata attraverso la picca, no? Quella delle presente, le picche delle carte francesi, ecco, dove praticamente c'è un enorme ceto medio e piccoli eccessi, no? Quindi c'erano pochissimi molto ricchi, ma la gran parte stava molto bene. E questo è stato appunto il periodo dal secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 70, pure 80, un minimo anche se cominciava. Dopodiché, da questa picca siamo passati a quella che oggi è conosciuta come la coppa di champagne. Perché? Perché appunto ci sono dei ricchi, moltissimi poveri, e in mezzo non c'è rimasto quasi più niente. Il ceto medio, oggi come oggi, è in via di scomparsa. E questo è uno degli effetti di tutte queste famose dinamiche delle quali stiamo parlando, no? Quindi modi di costruire le disuguaglianze, modi di stabilire i rapporti fra strati e ceti e via discorrendo. Ho visto una mano, ma mi è scomparsa. Era un errore? Pare di sì. Ok, allora, quindi dicevamo, all'interno di questa stratificazione sociale, per come si costruisce, per come sia la sua forma, comunque hanno luogo questi processi di mobilità. Abbiamo visto e ripetuto che pure quelli ultimamente non è che stiano funzionando benissimo, no? Se voi prendete la stampa, i discorsi mainstream, i social, quello che vi pare, leggete spesso e volentieri che l'ascensore sociale si è inceppato. Ecco, l'ascensore sociale era una buona immagine per mostrare quanto fosse divenuto semplice muoversi, no? Mettere in atto questi famosi processi di mobilità. Quanto prendere un ascensore, ovvero sì, entrare dentro una cabina, schiacciare un pulsante e salire. Ecco, sta ascensore sociale al momento ce lo siamo giocato e ce lo siamo giocato anche per una condizione di anomia in senso mertoniano. Ovvero sia, noi oggi, da parecchio tempo a questa parte, viviamo in una situazione in cui la struttura dei mezzi e la struttura dei fini non collimano neanche un po'. Ora, questo implica una serie di caveat, una serie di messe in guardia. Non sono diventato improvvisamente strutturalista, però, come vi sto cercando di spiegare da un po', non sono neanche assolutamente contrario allo strutturalismo. Se io adotto la famosa prospettiva inclusiva et della quale stiamo parlando da un po', scopro che ci sono delle idee e delle circostanze all'interno di entrambi i campi, quindi sia dell'azione che della struttura, che sono utili a comprendere la realtà. In certi casi più utili di altre, quindi non c'è nessuna opposizione prioritaria e, come dire, preliminare a questi strumenti o a questi approcci, purché ci si ricordi che non sono nessuno dei due in grado di dirla tutta sul sociale. Il sociale, essendo una convivenza processuale e contraddittoriale, richiede molti più strumenti per essere compreso che non quelli che è in grado di fornire soltanto la struttura o soltanto l'azione. Di volta in volta dobbiamo ricalibrarli, magari esaminarli criticamente, come stiamo per fare appunto per l'anomia, e come dire, adattarli a quelle che sono le nostre esigenze. Allora, perché l'idea di Merton è tutto sommato un'idea intelligente, interessante e utile? Perché è vero che, come abbiamo detto più volte, il conosci te stesso non è la cosa più semplice del mondo. Quindi io non potrei ragionare esclusivamente su quelli che sanno quello che vogliono, che sanno cosa vogliono diventare, che sanno quali sono le proprie pecche, i propri pregi e via discorrendo, perché mi rivolgerei a poca gente, fondamentalmente. E soprattutto non saprei quando questo conoscere se stessi viene in gioco e in qualche misura diventa operativo. No, perché è un processo, un cammino lungo, l'abbiamo detto più volte. Sì, mi auguro che ci si metta per strada, perché quello è il primo step che bisogna fare, è la disposizione d'animo relativa al mettersi in cammino verso la conoscenza di sé è uno dei fattori fondamentali. Ma io non ho idea di quanto tempo ci vuole per chiunque per cominciare a conoscersi. E allora che cosa faccio? Abbandono tutti quanti al loro, come dire, disordine e confusione interiori? Oppure in qualche misura mi rendo conto che parte dell'approccio strutturalista ha senso. Ovvero sia, l'approccio strutturalista cosa fa? Prende atto, se lo vogliamo sfumare nella chiave che vi sto suggerendo, del fatto che non tutti sanno quello che vogliono fare. Prende atto del fatto che sarebbe opportuno che parecchi facessero delle cose che sembrano, come dire, sensate in un'ottica strategica di guida di una struttura nazionale, di un gruppo, di quello che volete. E di conseguenza, in qualche modo, forniscono degli strumenti utili perché tutte e due le cose vengano risolte allo stesso tempo. Ovvero sia, che succede? Che nel momento in cui io formulo un modello di successo, questo modello di successo è utile a coloro che lo perseguiranno, perché li stimolerà, perché probabilmente permetterà loro di far parte di quel cammino, di cominciare a conoscersi, sia in positivo che in negativo, magari ci si accorgerà che si vuole essere effettivamente così, oppure ci si accorgerà che con quel modello di successo tutto sommato non si ha granché a che vedere, però avremo nel frattempo acquisito un sapere su di noi che prima non avevamo. Quindi il modello di successo è in qualche modo utile. Il modello di successo è utile anche perché in qualche misura ci permette appunto di interagire con gli altri, di avere qualcosa in comune, di venir riconosciuti fino a un certo punto, o almeno parzialmente per ciò che stiamo facendo. Insomma, è effettivamente uno strumento di convivenza che per molti può essere fondamentale. Perché tenete presente appunto che il conoscere se stessi è un cammino infinitamente lungo, come dice Simmel. E io posso tutt'al più, Simmel, ma anch'io, indicarvi la strada e dirvi, ecco, vai verso di là, vedi che cosa riesci a trovare. Ma non è che qualcuno possa venire regolarmente con te, né ci si può, come dire, fidare o augurare del fatto che tu sia in grado di percorrerlo totalmente da solo. Perché non sarebbe così che dovrebbe andare. La società, per molti versi, dovrebbe esserti d'aiuto in questo. Che poi dopo qui, come dire, come abbiamo già detto, le motivazioni possano sbilanciarsi e di conseguenza questo modello di successo diventi poi in ultima analisi esclusivamente funzionale al sistema e meno a coloro che vi prendono, che cercano di ispirarvisi, ovviamente è concepibile, probabile, possibile e via discorrendo. Ma che la dinamica del modello di successo per molti versi possa essere un opportuno stimolo a molti in un gruppo è altrettanto affermabile senza grossi problemi. Però questa dinamica dovrebbe funzionare, come dice Merton, ovvero sia in modo che ci siano anche dei mezzi che permettono il perseguimento di questi fini. Nel momento in cui questi mezzi non ci sono, ecco, liberamente comincia un po' il problema serio. Nel senso che te devi inventare qualcosa, dicendolo in modo un po' così italiano, se vogliamo essere un minimo consapevoli di quello che il resto del mondo pensa di noi, ma non hanno manco tutti i torti, noi dobbiamo inventarci un qualche modo per fare qualcosa che ci permetta di essere riconosciuti, di essere stimati, di ottenere delle risorse economiche e via discorrendo. Ma come facciamo? Ecco, è un po' un problema. Allora, qual è il modello di successo che è ormai da qualche tempo invalso? È un modello di successo estremamente semplice per molti versi, no? È quello del giovane, bello e ricco, o giovane, bella e ricca, ovviamente, questo è, come dire, va più o meno da sé. Pensateci e vedrete che la gran parte di quelli che oggi riteniamo aver successo rientrano, in larga misura in questa caratterizzazione. Il che, tutto sommato, come dire, potrebbe andare bene come tante altre cose, se non fosse che di questi caratteri non c'è, struttura dei mezzi che mi consenta di diventare titolare. Noi abbiamo scelto attualmente per il successo, per dire chi ha successo, delle, come dire, sfere di significato e di comportamento sulle quali c'è poco da intervenire, o perlomeno ci sarebbe poco da intervenire se noi non fossimo quelli che fanno come se, come stiamo per vedere. Che vuol dire questo? Vuol dire che prendiamo questi tre aggettivi, queste tre definizioni: giovane, ricco, bello. Ok, dice, vabbè, allora che c'è? Ecco, c'è uno, il fatto che giovane è una, come dire, caratterizzazione che di per sé è temporanea, laddove il modello di successo di suo dovrebbe essere qualcosa che in qualche misura mi dia stabilità, visto che noi, vi ricordate, quella cerchiamo nella gran parte dei casi, no? Vuol dire che nel momento in cui io finalmente ho successo, come si diceva prima, sono arrivato. Non devo sbattermi ulteriormente, non devo continuare a preoccuparmi, non dovrei perlomeno, non dovrei stare perennemente in ansia sul mantenimento del mio successo, perché ormai l'ho conseguito e di conseguenza in qualche modo sono fuori dalla corsa, no? L'aggettivo arrivato verte, mira esattamente lì. Però, ecco, questa cosa, se io mi, come dire, regolo su questi criteri, non è data, perché questo vorrebbe dire che io dovrei rimanere giovane per sempre. E giovani per sempre, ragazzi, non ci si diventa, non ci si resta, si invecchia, no? Quello è il famoso problema dell'opposizione che noi abbiamo con il problema della mortalità, no? Vi ricorderete, ne abbiamo parlato. Non è casuale, guarda un po', che uno dei tratti che oggi indichiamo come fondamentali per poter essere indicati come persone di successo abbia a che fare con l'età in cui la morte è più lontana. No? Anche miticamente il discorso dell'immortalità è sempre stato fonte di trucchi, problemi, grosse afflizioni, eccetera, perché quello che il famoso Matusalemme, del quale forse avrete sentito parlare, era l'amante di una splendida dea che per lui chiese l'immortalità, senza pensare al fatto che aveva bisogno anche dell'eterna giovinezza. E di conseguenza Matusalemme non moriva, ma invecchiava. E diventa poi di fatto, no, l'icona della vecchiaia profonda. Si era sbagliata la dea, non ci aveva pensato, ma il problema dell'immortalità, guarda caso, è strettamente correlato con quello della giovinezza. Perché noi quando ragioniamo su come vorremmo essere per sempre immortali, non pensiamo mai che vorremmo essere degli ottantenni rincoglioniti, ma vorremmo essere giovani, prestanti, nel pieno delle energie, in quello che è il momento che noi siamo abituati a indicare come il momento di massima vitalità. Quindi, da un punto di vista immaginale, vedete che non è casuale che la giovinezza faccia parte di questo set di valori impliciti che stiamo attribuendo, no, a un certo qualcuno. Però, no, ricorderete anche che racconta il Rinascimento che quanto è bella giovinezza che se ne fugge tuttavia. Chi vuole essere lieto sia del domani non v'è certezza. Quindi, questo essere giovani è fonte di grossi problemi, perché è uno di quelli sui quali si può intervenire peggio, cioè. Come facciamo noi a rimanere giovani? O chiaramente a questo punto entrano in gioco una serie di nuove discipline e specializzazioni che sono orientate a questo discorso. Da una parte abbiamo la farmacopea, abbiamo tutta una serie di medicine, nella migliore delle ipotesi, integratori, medicine, prodotti farmaceutici assortiti, droghe, insomma, tutto quello che vi può venire in mente, che servono a mantenerci giovani. A far sì che possiamo, no, rimanere il più possibile in questa fascia di potenziale successo, perlomeno. E poi ce n'è anche uno un tantino più invasivo e più, come dire, impegnativo per molti versi, che è la chirurgia estetica. La chirurgia estetica, guarda caso, viene anche a aiutarci per un altro degli aspetti, il bello. No? Perché certo, giovane ancora tutti siamo giovani, ma belli? E soprattutto che vuol dire bello? Perché bello è un altro di quegli aggettivi che sembrano ovvi, ma non sono ovvi per niente. Perché la bellezza, sì, è in parte frutto di un accordo intersoggettivo, ogni cultura vede le sue bellezze fondamentalmente. Non so se vi siete mai fatti un giro in un qualche museo, avrete visto tutti i famosi ritratti dei bellissimi, delle persone importanti, dei top of the pops del tempo in cui vengono fatti i ritratti. E avrete notato che spesso e volentieri per noi sono orribili, sono brutti in un modo che dici: ma come gli è potuto venire in mente di fare un quadro a uno così brutto? Ecco perché il nostro modo di ragionare sulla bellezza è culturalmente orientato e temporalmente segnato, no? Ogni cultura vede belli di volta in volta certi tipi, d'uomo e donna, certi canoni, certi tratti, certe cose. Quindi, che vuol dire bello? Ecco, bello in qualche modo vuol dire che risponde a un canone che in quel momento storico viene considerato bello. E qui, come vedete, comincia a esserci qualche tipo di difficoltà, no? Perché bellezza potrebbe anche essere, come dire, in qualche modo definita, per esempio, l'agio con il quale si abita il proprio corpo. C'è tanta gente che tu non potresti mai definire bella, che però è talmente se stessa che è bella. Questa cosa come diavolo la facciamo noi? Come la riproduciamo? Come la vogliamo in qualche modo? Ecco, succede che il bello diventa effettivamente un concetto normativo. Allora, tu sei bello se hai una certa conformazione fisica, se hai una certa struttura muscolare, se hai certi tratti fatti in un certo modo, a prescindere dal fatto che tu sia bello o meno. Bello diventa convenzionale. Tant'è che non so se ci avete fatto caso, ma quelli che in larga misura risentono di più di questa cosa, che sono gli attori e le attrici che invecchiano fondamentalmente, sono quelli nei quali questa capacità distorsiva del paradigma e del modello di successo si dà a vedere di più. Sono quelli che invecchiando cominciano a mostrare dei segni inequivocabili di interventi chirurgici che sono spesso e volentieri talmente accentuati da risultare quasi caricaturali. Saprete probabilmente, per esempio, che Meg Ryan, che era una delle donne più belle del mondo qualche tempo fa, ha messo a segno una serie tale di interventi che i suoi fan l'hanno disconosciuta, la vorrebbero quasi interdire, le vorrebbero proibire di farsi vedere perché è diventata inguardabile. E ci sono su questa serie di cose una serie di questioni, no? Mi ricordo ancora una battuta che si faceva tanti anni fa con Ronald Reagan, che era è stato presidente degli Stati Uniti, come probabilmente vi ricorderete, e diceva un nostro comico che dopo gli interventi prima sembrava un vecchio, adesso sembra una vecchia. E più o meno, ecco, era come dire lì il fuoco di fila della satira si mette in linea. Però il punto è esattamente questo: perché donne e uomini che sarebbero belli nel loro sfiorire, perché anche lì, no, pensate a Sean Connery, è morto l'altro ieri, poveraccio, grande lutto per tutti quanti. Ma Sean Connery è uno che non ha mai ceduto a questo genere di discorso. Sean Connery è invecchiato ed è diventato più bello di volta in volta, no? E come avrete sentito, era prima Mister Universo, poi a 60 anni è stato nominato l'uomo più desiderabile del pianeta da una serie di giurie e di cose. Quindi qualcuno che conosce se stesso, no? Reagisce in qualche misura e se ne frega. Però devi anche potertelo permettere, evidentemente. Gli altri, che sono meno certi, che sono meno sicuri delle proprie doti, del proprio carisma, della propria dimensione interiore, eccetera, in qualche modo devono soggiacere a queste richieste. Per cui tu a un certo punto, a tot anni, te devi rifare gli zigomi, ti devi rifare le labbra, ti devi tirare la pelle, devi intervenire sulle palpebre, devi fare tutte queste cose, per cui piano piano diventi una maschera. Ma una di quelle maschere prive di espressione che non riescono più a manco a recitare, perché è chiaro che recitare invece è un problema di microespressioni facciali, di espressività, di capacità di trasmettere stati d'animo e sensazioni. Come fai con una faccia che è de plastica praticamente a farlo? Infatti, come vedete, no, ci sono tutta una serie di ripercussioni su questo, una serie di manipolazioni ulteriori che avvengono sull'immagine del personaggio stesso, che viene ritrattata poi in sede di effetti speciali per restituirgli quella parte di espressività che si è perso per strada perché è diventato finto. Ecco, insomma, ci sono tutta una serie di cosette stancanti da questo punto di vista, che però appunto mostrano bene quanto la richiesta di bellezza sia anch'essa frutto di una costante rinegoziazione, come anche l'idea di giovinezza, ragazzi. A me mi continua a dire che sono giovane, io non sono più giovane da un po'. E mi sarei anche rotto l'anima di essere considerato giovane, perché francamente ritengo che si è giovani in un certo momento, per una certa parte della tua vita. Però qual è il punto? Che se io comincio a porre dei limiti alla giovinezza, esco dalla possibilità di avere successo. Quindi io devo essere giovane fino agli 80 anni. E se non sono più giovane fuori, oddio, faccio finta di esserlo mettendomi addosso degli abiti che magari in un altro tempo sarebbero stati considerati folli da adottare. Faccio cose che non avrei mai fatto, probabilmente manco prima, però devo ribadire quanto sono giovane, ma comunque rimango giovane dentro. E rompo le palle a Pascoli col fanciullino e tutte quelle cose che lui voleva di tutt'altro, poveraccio. Però no, continuiamo a rompere i coglioni a Pascoli a pretendere che tutti dobbiamo rimanere infantili, perché il problema è quello. Perché a fronte di questa richiesta di giovinezza c'è una mancanza totale di presa di responsabilità nell'età adulta. L'età adulta in qualche modo dovrebbe implicare dei cambiamenti. Però questo modello di successo che ci siamo, come dire, scelti, no? È un modello di successo che questa cosa la nega. Tu devi rimanere giovane e bello, se poi sei deficiente, ma poco male, chi se ne frega, insomma, no? Voglio dire, pensate a tanti casi che probabilmente vi si affollano alla mente. Quindi abbiamo qui queste due condizioni che sono che vanno rinegoziate per forza, perché appunto sono importanti, sono fondamentali per gli equilibri di gran parte della società e sono a dir poco enigmatiche, appunto perché la giovinezza finisce e la bellezza è un oggetto di discussione. Quindi, no, per non parlare poi di quelli che in qualche misura, non essendo i top of the pops, come dicevamo, cercano in qualche misura di adeguarsi. E che fanno per adeguarsi? Scimmiottano i comportamenti o copiano parti del corpo. Se voi andate a leggere o andate a vedere qualche reality sulla chirurgia estetica, scoprirete che la gran parte di quelli che si fanno mettere i ferri addosso per questo scopo arriva con la pretesa di assomigliare almeno in parte a qualcuno che ritiene essere il suo punto, la sua meta, il suo ideale di raggiungimento. Quindi c'è chi vuole il naso, le labbra di Angelina Jolie, il naso di Brad Pitt, la fronte di Sylvester Stallone, quello che diavolo vi può parere, senza tener presente quello che dicevamo prima, ovvero sia il fatto che la bellezza sei tu, cioè sei tu che devi essere l'incarnazione di te stesso. Nel momento in cui cominci a diventare una specie di collage di parti di persone di successo, al di là dell'effetto, come dire, probabilmente sgradevole che sortisco, perché alcuni chirurghi estetici cercano di spiegarti che tu non è che puoi fare quello che ti pare con i tuoi tratti, no? Magari hai un problema col tuo naso, lo vuoi risolvere e dici, vabbè, voglio il naso di Sean Connery, intanto per riprendere il poverino. E magari sulla tua faccia il naso di Sean Connery c'è stata una schifezza, ancora peggio di quello che hai, che magari non ti piace, padronissimo, ed è anche giusto in qualche misura intervenire, ma il tuo intervento sensato su questo problema non è usare il naso di qualcun altro, ma scoprire quale sarebbe il tuo, anche se questo naso non è quello che rientra nel canone, anche se non assomiglia a nessuno dei grandi attori, anche se è inedito, anche se non è un grosso cambiamento, ma quello che a te dovrebbe stare a cuore non è sembrare qualcun altro. È diventare te stesso. E questo è il racconto, un bel racconto sciassidico di una minoranza ebraica che parlava di un rabbino, del rabbino Meyer, che è un po' che non ne parlo, ma credo che oggi sia il caso di ribadirlo, no? E dice il rabbino Meyer che a un certo punto, prima o poi, si troverà davanti al Signore. E forse il Signore gli chiederà perché non è stato come Salomone. Oppure gli potrà chiedere perché non è stato come qualche altro grande ebreo storico. E lì dice: io non ho grossi problemi a rispondere su questo. Il mio unico problema sarebbe se il Signore mi chiedesse perché non sono stato Maier. Perché io non devo essere Salomone, non devo essere Davide, non devo essere Mosè, non devo essere chi è già stato. Io devo essere me stesso. Con i pregi, i difetti, le difficoltà, tutto quello che è, col mio naso, la mia faccia, la mia età. Questo devo essere. E quella è l'unica cosa, dice il rabbino Meyer, che io non saprei argomentare. Se Dio mi chiedesse perché non sei stato Meyer, io che gli dovrei dire? Che volevo sembrare Brad Pitt? Che volevo essere Fedez? Che volevo essere, boh, chi cavolo volete essere al momento? Chi può essere che voglio essere? Ecco, questo è il punto. Allora, vedete che, no? Ci sono una serie di riflessi su questi discorsi che sono abbastanza seri, perché nel momento in cui appunto hai questa pressione convenzionale, normativa, sul come devi sembrare, sul come devi comportarti, eccetera, è chiaro che questa diventa più che un fattore di crescita, diventa un fattore di un ostacolo alla crescita, perché tu vuoi diventare come gli altri vorrebbero che tu fossi. Come immagini che gli altri vorrebbero vederti? Perché? Perché tu ti metti nei loro panni per essere riconosciuti. Che faccio io per avere successo? Allora devo essere fatto così, devo avere l'abbraccanotto, devo avere gli zigomi a 50.000, devo avere il fisico palestrato di uno che ha la tartaruga, le gambe, eccetera. Voi avete idea di quanti interventi di chirurgia estetica si fanno per modellare i muscoli? Avete idea di che razza di dolore cane è quello di modellare i muscoli delle cosce per avere le gambe scultoree in palestra, in spiaggia senza aver fatto un attimo di attività fisica? Te legano i muscoli come se fossero dei rollè. Pare che sia una delle cose più dolorose del pianeta, però guarda caso è anche uno degli interventi più gettonati, come anche quello della scarificazione dei tessuti interiori dell'addome per sembrare di avere la benedetta tartaruga. Che senso ha se lo tiro fuori da questo discorso sul modello di successo? Che senso ha sottoporsi a interventi che possono essere problematici, che costano, che sono dolorosi, per sembrare qualcosa che poi non si è? Perché non è che i tuoi muscoli improvvisamente diventano effettivamente muscoli capaci di sostenere lo sforzo o della performance che tu stai mostrando. Restano dei muscoli, no? Sono solo modellati. Ti sono costati una cifra, hai speso un sacco di soldi, hai sofferto come un cane, hai dei muscoli molto belli che non servono a niente. Oppure hai qualcosa che sembra dei muscoli, ma che non lo è, come le scarificazioni per la tartaruga addominale. Sei una balla. Sei una menzogna che cammina. Come abbiamo detto, l'apparenza in questo caso diventa fondamentale e non è casuale che queste cose si connettano, perché come abbiamo detto, se vi ricordate, nella metropoli, quindi nei nuovi ambienti della modernità, io solo sull'apparenza posso contare per mettere a segno un buon colpo, no? Per riuscire a fare quella mobilità che mi sta a cuore, per riuscire a essere promosso nei circoli che contano e tante di queste cose. Perché io possa essere preso in considerazione, devo adeguarmi agli standard. E gli standard sono quelli dei modelli di successo da questo punto di vista, no? Quindi è più importante che io sia o che io sembri? Ecco, oggi come oggi, purtroppo, la domanda è radicalmente sbilanciata verso il sembrare. Tanto da non avere più nessun tipo di problema nell'appunto sembrare qualcuno che può fare qualcosa che poi di fatto invece non è in grado di fare, perché, vi ripeto, soprattutto un corpo palestrato in qualche modo dovrebbe essere un corpo capace di certe performance, capace di certi sforzi, capace di certe imprese. No, invece no, è semplicemente una colossale truffa esistenziale nei confronti di qualcuno che tutto sommato poi non chiederà mai quelle performance. Perché tu potresti essere un blogger di successo anche essendo obeso, probabilmente, perché tanto devi stare seduto lì e urlare, non è che devi fare grandi cose, devi fare i conti, devi avere i tuoi computer, puoi essere qualsiasi cosa, no, però è opportuno che tu sia anche, no, una serie di questioni come queste. Quindi, bello e giovane sono molto problematici. Tanto che poi riescono a far diventare problematica pure la situazione di quelli che sono belli e giovani. Chiaramente, no? Perché l'illusione che ci sia una coincidenza tra la condizione oggettiva e ciò che viene richiesto, anche quella è abbastanza fuorviante, stancante, faticosa, è fonte di stress, è fonte di disillusione. Cioè, ma io sono giovane, ho capito? Ma non basta, non è quell'essere giovane lì, quello normale dei 20 anni, dei 25 anni che ti potresti augurare. No, essere giovane oggi significa anche e soprattutto altro, perché guarda caso poi, a parte alcuni, nelle posizioni di potere i giovani non ci sono. Non so se avete notato che nella votazione americana che oggi sta avvenendo e sulla quale, Dio santo, speriamo bene, però a parte quello, dico, ecco, i candidati hanno uno 74 e l'altro 77 anni, alla faccia del giovane, del bello e del ricco, no? Però di fatto ottemperano Ah, Trump è estremamente vivace, Trump fa un sacco di cose, Trump se ne frega dalla mascherina, Trump è giovane dentro, pure fuori, c'ha quei bei capelli, santi Dio che non ci si crederebbe neanche, ma vabbè, comunque, no? Ecco, quindi rispetta, rispecchia, è ricco, o perlomeno dice di esserlo, anche se poi magari la questione potrebbe essere un tantino più analizzata con un po' più di attenzione. E secondo lui è anche bello, quindi sta a posto, è perfettamente nel canone, no? Pur avendo 74 anni. Capite dov'è il problema? Una volta che riesce a far diventare convenzionali questi tratti, chiunque può essere giovane e bello. Non serve più che tu lo sia. C'è uno staccamento radicale della condizione dalla condizione oggettiva e quella che invece è la percezione della condizione. E poi ricco. Ricco, per carità. No? Vi ricordo che i latini, che erano piuttosto saggi, dicevano pecunia non olet, il denaro non ha odore. Quindi trovo che scegliere un criterio peggiore per, come dire, contrassegnare la qualità di qualcuno sia piuttosto complicato. Dal mio punto di vista credo che sia probabilmente il contrario, ovvero sia oggi come oggi quel tipo di ricchezza è un indice, di qualcosa che sarebbe opportuno evitare, però sapete che è un mio punto di vista, per cui per carità lo segnalo come tale. Però di fatto quel tipo di ricchezza anch'esso è inevitabilmente fonte di dubbio. Perché? Perché, e qui veniamo al problema dell'anomia, oltre al problema proprio oggettivo, intrinseco nel modello. Il problema dell'anomia qual è? Che non c'è nessuna cosa che tu possa fare per riuscire a diventare giovane, bello e ricco. Non c'è un cursus honorum che in qualche misura ti permetta di ottemperare a queste richieste, per quanto strane siano. Non so se è chiaro. E qui dobbiamo comprendere anche un'altra cosa, ovvero sia che il cursus honorum non è una garanzia, è una possibilità. Perché, come abbiamo credo oramai capito, l'idea che tutta la società possa stare in cima fa ridere i polli. Perché qualunque cosa noi abbiamo detto della distribuzione, della stratificazione sociale, c'è sempre un alto e un basso. Magari sono distribuiti diversamente, hanno forme diverse, quello che volete, sono quantitativamente disparati, però non c'è mai una linea unica come avrebbe preteso il marxismo storico per cui siamo tutti uguali. Ma quando mai? Non esiste, non sta né in cielo né in terra. Ok? Quindi, il cursus honorum non è una garanzia del fatto che tu diventerai console, ma è il fatto che se tu riesci a farlo, ed è difficile, diventi console. Non tutti ci riescono, però potresti. E già il fatto che c'è la possibilità che tu possa è una valvola di sfogo enorme. Ed è un grande strumento di, come dire, di disciplina e di soddisfazione nel corpo sociale, perché non c'è a priori un motivo per cui tu non possa diventare. E questo in qualche misura è un po' il discorso del self-made man americano, no? Tant'è che poi ti fanno vedere appunto Trump, Reagan, Bill Gates, dice, ecco, questi sono partiti dal nulla, gente che faceva lo sguattero, gente che faceva il senza tetto, gente che faceva l'impiegato di nessun conto, e adesso sono le persone più potenti e ricche del pianeta. E quindi dici, cazzo, ma allora lo posso fare pure io. Certo, per carità, tendenzialmente sì, ma non c'è un modo. Te può capitare. Ti può capitare oppure te lo fai capitare, perché per esempio appunto come vi dicevo per Trump l'idea che questa ricchezza non sia proprio particolarmente correttamente acquisita oramai è al centro di una serie di casi, di inchieste giornalistiche, di aperture di processi, insomma c'è un discreto interesse su come ha fatto i soldi, però insomma anche i famosi appunto Bill Gates, Jeff Bezos, tutti i famosi fangs di cui abbiamo parlato, certo. È che hanno avuto la prontezza di capire di trovarsi in un momento assolutamente unico nella storia recente e di sfruttarlo al meglio. Ma quanti so? Facciamoci due conti. Sono 2000? Se voglio via pure quelli proprio quei quattro soldi che c'hanno, quei 4 miliardi che gli avanzano. Sono 2000 persone? Ecco, noi siamo 7 miliardi e 8. 8 miliardi. Vi sembra un modello di successo che sia in grado in qualche misura di essere di soddisfazione? E di far, come dire, di distribuire le risorse nel modo migliore a favore del gruppo? A me pare che qualche grosso problema ce lo dovremmo cominciare a porre in proposito. perché un modello di successo del genere è un modello che è disfunzionale, direbbe Merton. Non è funzionale, non serve a nessuno, serve solamente a quei pochi che riescono a metterlo in atto e che, come abbiamo visto spesso e volentieri, non ne vengono neanche particolarmente soddisfatti, no? Pensate a quanti dei grandi dello spettacolo, o spesso e volentieri anche della politica e della finanza, sono tossicodipendenti, alcolizzati, maniaci del sesso, la qualunque. No? Evidentemente non c'è soddisfazione in questa cosa, non si capisce perché. No? Chi dovrebbe essere quello che in qualche modo ne gioisce? Perché appunto sei lì, sei arrivato in cima al mondo, però domani potresti cadere. E cadere è perfino peggio che salire, ragazzi. C'era Steinbeck che diceva: non c'è nulla, non è mai così buio come quando si spegne una luce. Per cui, se tu sei stato in vetta e caschi, stai molto, molto peggio di chiunque non sia mai salito. E quindi puoi rimanere lì, e quindi ti fai l'altro intervento, e ti tiri l'ennesima pista di coca, e ti inventi qualunque altro trucco per poter continuare a essere ricco. Ed è una continua rincorsa. L'esatto opposto di quello che dovrebbe essere il modello di successo, che dovrebbe essere in qualche modo la consacrazione dell'aver vissuto una buona vita. Una vita buona per te e possibilmente pure per quelli con cui vivi, per cui loro ti guardano in un certo modo, tu sei soddisfatto e puoi goderti finalmente, no? Un minimo di tutto sto mazzo che ti sei fatto fino ad oggi. Questa sarebbe l'idea. Però vedete che tra quest'idea e la sua incarnazione storica al momento c'è un abisso. E questo abisso è fonte, come vi dicevo, appunto, di frustrazione, perché tu che fai? Tu li vedi, quelli ricchi, no? Vedi Chiara Ferragni, vedi Fedez, vedi chi te pare, mo poi esaurisco i miei esempi perché purtroppo non li conosco molto, però vedi Paris Hilton, immagino, insomma, vedi un po' di gente e dici, caspita, perché loro sì o no? Effettivamente non c'è una risposta. Loro sì perché? Perché probabilmente partivano da certe condizioni, perché hanno avuto delle buone idee, perché sono riusciti a mettersi in una, perché hanno delle capacità, evidentemente, no? Però ecco, è replicabile? C'è una scuola per diventare così? C'è un qualche tipo di studio che tu puoi fare per? No, ragazzi, non c'è. E tant'è che mentre abbiamo visto le distorsioni che sono causate dalle idee di giovane e bello, vediamo pure le distorsioni che sono causate dall'idea di ricco, perché tu come fai a diventare ricco dall'oggi al domani se non c'è nessuna professione normale che ti permette di farlo? Perché non c'è nessuna professione che ti permette di diventare così ricco, ragazzi. A meno che tu non ti trovi, che ne so, in URSS nel momento in cui tutto crolla e per qualche strano motivo e aggancio riesci a diventare il titolare di enormi aziende senza aver mai fatto un cazzo nella vita, che è quello che, per cui la gran parte dei ricchi russi che abbiamo fra i piedi si distingue fondamentalmente, no? Non per altro, per essere stato amico della persona giusta, per essere riuscito a vedere che poteva impadronirsi della fetta di torta maggiore e via discorrendo. Però ecco. No, quante volte ti trovi alla fine dell'URSS a poterti far carico di una grande parte dell'azienda energetica russa? Poche. Quindi come fai? Ecco, il poveretto che si trova davanti a questa domanda più o meno espressa e della quale non ha particolarmente grosse, come dire, grossa consapevolezza, ma sa che sarebbe una buona idea, scommette. Un gratta e vinci oggi, un gratta e vinci domani, un superenalotto, il 13 quando c'era, ormai non mi pare che sia più da contemplare, no? Ed è casualmente che trovate che le estrazioni del lotto avvengono ogni 30 secondi o giù di lì ultimamente, che tu puoi anche andarti a chiudere dentro una cartoleria insieme a delle macchinette che potrebbero permetterti di fare i soldi anche loro. E eccetera, 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 scommesse sportive, scommesse di qualunque genere, apertura a scommesse di qualsiasi cosa. Io scommetto che entro dopodomani saranno morte 350 persone. Via, puoi scommettere, nessun problema. Perché? Perché è l'unico modo, in qualche modo strutturato, che ti permette, può permetterti di diventare così ricco. Perché le tue competenze non servono a niente da quel punto di vista. Perché tu puoi anche assicurarti uno stipendio decente. Ma non sarai mai ricco, così ricco. E quindi la tua unica opportunità è o passare all'illegale, no? Che è l'altra parte della questione, quindi che fai? Cominci a spacciare, cominci a occuparti di una serie di traffici, cominci a perdere di vista una serie di questioni, per carità può darsi, però quella è l'altra alternativa. Vi rendete conto del perché quindi essere ricchi oggi dovrebbe farci riflettere un attimo? Perché quel registro di ricchezza, salvo alcuni casi dei quali normalmente si è al corrente, spesso e volentieri arriva da canali che non sarebbero stati accettabili in un mondo normale. È lì il punto. Spesso e volentieri arriva da attività che sono formalmente lecite. Certo, perché abbiamo una serie di esperti creativi di finanza e di tante altre questioni che sono in grado di far sì che quello che tu fai sembri di nuovo, sembri lecito, sembri un'ottima idea, esista, no? Tutti quei famosi giri di fatture false, impieghi inesistenti, progetti europei formalmente adempiuti e di cui non c'è alcuna traccia. I giornali sono pieni di queste strategie. E sono strategie che servono esattamente a questo, a diventare ricchi. Perché non c'è nulla che noi possiamo fare mettendoci a tavolino che, pur difficile, ci permetta di diventare ricchi così. Quindi, come vedete, il modello di successo dà un ausilio ai tuoi comportamenti, un modo per comportarti bene a frutto tuo e del gruppo, una strategia per implementare dei cambiamenti nelle strutture delle professioni, nell'economia del paese, eccetera, eccetera, diventa un grosso intoppo, un grosso problema, fonte di enormi frustrazioni a te e cose di questo genere. No? Pensate semplicemente al proliferare dei reality e di tutte queste cose in televisione per le quali poi a un certo punto hai titolo a definirti, no? Quello che è stato lì, quello che è stato scelto, quello che in qualche modo è meglio degli altri, no? Il modello del successo dei poveri, per certi versi, il modello del successo degli sfortunati, ecco. Che è ancora peggiore perché, come dicevo spesso e volentieri, sì, adesso tu sei, che ne so, Pippo del Grande Fratello 32, non so manco dove siamo arrivati. E io te lo devo scrivere, se vai a fare quello che in qualche misura è un'attrattiva per la serata in discoteca, io devo fare una locandina con la tua faccia e scriverci chi sei, perché non lo sa nessuno, perché siete troppi, perché dopodomani non sarai più niente. E che te resta dopodomani? Che tipo di desiderio soddisfi, essendo col tuo famoso quarto d'ora di notorietà che non si nega a nessuno, di cui parlava in modo estremamente cinico Andy Warhol? Che cosa hai risolto? Niente. Stai soltanto nella condizione di quello che ormai è sceso e quindi non andrà più da nessun'altra parte. È una serie di ragionamenti abbastanza scomodi, però sarebbe opportuno che cominciaste a valutare, perché tendono poi a darvi un quadro un po' diverso delle cose. Se vi capita, c'è una canzone molto carina che oggi non vi faccio sentire, manco domani perché domani sarò lì, ma la prima volta che sono online la passo, ma nel frattempo è una canzone di Diodato che si chiama Essere Semplice. Ed è molto molto carina, devo dire, e dice tra le altre cose: dovete scusarmi se ho sempre desiderato cose più grandi di me. E questo è uno dei trucchi, no? Per qualche verso, uno dei trucchi con cui riuscire a uscire da questo giro di schiaffi, perché desiderare cose che non sono ottenibili è una riserva d'energia che non finisce. Ecco perché io detesto quando sento regolarmente l'utilizzo di termini forti come desiderio, sogno, queste cose qui declinati poi per una macchina, una motocicletta o un acquisto al 5% di sconto in supermarket. No, non è così. Io non posso desiderare una moto perché la moto me la posso procurare probabilmente facilmente. Dopodiché che desidero? Un'altra moto? E poi un'altra macchina? E poi un'altra stronzata? E quando mi passa? No? Sarebbe meglio che desiderassi di essere quello che progetta le moto, o che desiderassi di avere un'azienda di moto, o che desiderassi qualcosa di un attimo più gentile nei confronti del resto del mondo e cercassi di ottenerlo. Ecco, quello credo che sia uno dei punti su cui meriterebbe concentrarsi. Bene, ragazzi, per oggi è andata, ci vediamo domani live. Se qualcuno domani live mi fa qualche domanda rispetto a ciò che ci siamo detti, non mi offendo minimamente come al solito. Buona giornata a tutti, addio.
Grazie.
Stati al.